Allora, entriamo nell'argomento di oggi. Oggi vi parlerò di un caso studio interessante per capire come funzionano i farmaci e come funziona la loro diffusione economica e sociale. E come questi strani oggetti che un po' ci curano e un po' ci fanno male, come diciamo si muovono tra i laboratori di chi li produce, tra gli cioè di chi insomma, li inventa e li brevetta, agli stabilimenti che li producono, alle farmacie che li vendono, ai medici che li prescrivono e come in tutto questo processo ha una forte influenza il passaparola fra le persone, oppure anche altri fenomeni come per esempio la viralità social.
While supporting an emerging technology.
Oggi ci concentriamo dunque sul caso dell'Ozempic, che è un farmaco che fa parte di una categoria di farmaci nati per curare il diabete, ma che si è scoperto essere molto utile per la riduzione del peso. E questo ha portato questo farmaco prima ad essere attenzionato anche per la cura dell'obesità, quindi oltre alla cura del diabete anche la cura dell'obesità, e poi ad essere ricercato da persone anche non affette dalla condizione clinica di obesità, ma che semplicemente volevano dimagrire, perdere peso o calmare gli effetti della fame. Il successo dovuto a questo farmaco è stato anche appunto legato al fatto che è diventato virale e molto famoso sui social, provocando di fatto una vera e propria moda di utilizzo. E fenomeno che ne abbiamo parlato anche spesso a questi microfoni, non è raro nel caso dei farmaci, cioè non è raro che diventi famoso l'effetto di un farmaco e che questo farmaco diventi a tutti gli effetti una moda. Negli ultimi anni quindi si è parlato tantissimo di Ozempic, tanto che la rivista Science, che è una rivista molto famosa di riferimento per chi si occupa di ricerca medica e scientifica in generale, medica in questo caso, appunto Science, ha incoronato lo Ozempic come il farmaco dell'anno 2023, addirittura chiamandolo proprio game changer, quindi un farmaco che di fatto cambia le carte in gioco. Ma cos'è quindi lo Ozempic? Si tratta di un farmaco che fa parte di una classe di farmaci definiti agonisti del recettore dell'ormone GLP-1, ovvero farmaci che mimano di fatto il funzionamento di questo ormone GLP-1, di cui adesso vi spiego. E dobbiamo un po' immaginarci, se vogliamo capire il funzionamento di questo farmaco, dobbiamo immaginarci che esiste un ormone e esiste il suo recettore. E questo farmaco, lo Ozempic, fa finta di essere l'ormone e si attacca di fatto al recettore. Il farmaco quindi funziona ingannando il corpo, facendogli credere di avere più ormone di quanto il corpo non abbia, veramente. Ma cos'è quindi l'ormone GLP-1 e a cosa serve? Si tratta di un ormone prodotto dall'intestino e dal cervello dopo i pasti, quindi dopo l'assunzione di cibo. Ormone che appunto stimola la secrezione di insulina e inibisce la secrezione di glucagone da parte del pancreas. L'azione fisiologica del GLP-1 determina di fatto un rallentamento dello svuotamento gastrico, aumentando il senso di sazietà e riducendo l'appetito. Il GLP-1 quindi agisce a livello di vari organi, come diciamo molti ormoni, tra i quali appunto il pancreas, dove stimola appunto la secrezione di insulina, come vi ho detto prima, secrezione di insulina che a sua volta permetterà alle nostre cellule di utilizzare gli zuccheri assunti con il pasto. Inoltre il GLP-1 agisce anche sul cervello, dove modifica l'attività nervosa dei neuroni deputati al controllo della fame e della sazietà, producendo un senso di pienezza. Di fatto, quindi, questo ormone GLP-1 serve a migliorare appunto la secrezione di insulina, ed è per questo che è utile nel trattamento del diabete, perché vi ricordo che questo farmaco appunto di cui stiamo parlando è un farmaco che è stato sviluppato per la cura del diabete, e quindi migliora la secrezione di insulina, sopprime la secrezione di glucagone, quindi riducendo la produzione di glucosio e quindi di fatto aiutando a controllare la glicemia, e rallenta lo svuotamento dello stomaco, quindi prolungando il senso di sazietà, e di fatto regolamenta dunque l'appetito. Questo farmaco, quindi questo Ozempic, appunto questo agonista del recettore dell'ormone GLP-1, è stato appunto sviluppato e utilizzato in realtà per molto tempo, e questo nello specifico in realtà ha una decina di anni, però appunto tutta una serie di processi di ricerca che hanno portato a sviluppare questa specifica molecola in realtà sono in corso da molto tempo. Quindi non è niente di nuovo, diciamo, non è una novità, e tuttora appunto viene utilizzato ancora per il trattamento del diabete di tipo 2, di tipo 1 ma soprattutto di tipo 2, proprio perché aumentando la secrezione di insulina e riducendo la produzione di glucagone permette di tenere sotto controllo la glicemia. Come spesso succede con i farmaci, però ci si è resi conto che parallelamente a curare il problema primario, che era quello del diabete, il farmaco aveva anche effetti positivi sulla perdita di peso, per tutte le cose che abbiamo detto prima, quindi per il senso di sazietà che induce nel paziente, per il fatto che regolamenta l'appetito, eccetera. E quindi si è iniziato ad usarlo anche per l'obesità, quindi per il trattamento della patologia clinica chiamata obesità, in modalità cosiddetta off-label, quindi per trattare problemi di salute diversi da quelli targetizzati dal farmaco. Quindi si parla di modalità off-label quando un farmaco targetizza una patologia e quel farmaco in realtà poi viene utilizzato per altri problemi di salute o per altri motivi, per via degli effetti collaterali o laterali che il farmaco induce nel corpo. Ma quando lo Ozempic è diventato così famoso e perché? Di fatto la fama di questo farmaco è legato a delle cause che sono molto culturali e poco biochimiche, nel senso che questo farmaco è diventato famoso su larga scala per i suoi effetti dimagranti quando è arrivato ad Hollywood, quando è entrato ad Hollywood, e molte so-called cosiddette celebrities, quindi molte persone famose dello showbiz americano e comunque molte persone famose a Hollywood, hanno iniziato a parlare del fatto che ne facevano uso, quindi usavano il farmaco specificatamente per i suoi effetti dimagranti, sebbene non affette da diabete. Nello specifico, a lanciare la tendenza dell'uso di questo farmaco è stata la famosa Oprah Winfrey, una conduttrice statunitense che conduce l'omonimo show, insomma, che prende il suo nome, che appunto ha una grandissima influenza nell'opinione pubblica statunitense, e Oprah ha ammesso in un'intervista di fare uso di questi farmaci per dimagrire. Dicendo nello specifico a un'intervista a People Magazine, dice così: Allora, la conduttrice dice il fatto che questo sia un farmaco prescritto e medicalmente approvato per il controllo del peso e per stare meglio, diciamo, nella vita, suona alle mie orecchie come come qualcosa che mi tranquillizza, quindi come un regalo, come una redenzione, e non come qualcosa da nascondere dietro le spalle e ancora una volta motivo, insomma, per cui essere ridicolizzata. Quindi in realtà Ofra è diventata una sorta di apripista sul tema degli agonisti del recettore dell'ormone GLP-1, ammettendo apertamente di averli presi per dimagrire. Quindi appunto Ofra ha rilasciato una lunga intervista in cui spiega all'intervistatrice che lei ha fatto ampio uso di questi farmaci, e di fatto anche denunciando lo stigma che secondo lei si creerebbe attorno all'assunzione del farmaco. Nell'intervista infatti dice il fatto che questa cosa cioè che questo farmaco rientri all'interno di una prescrizione medica medicalmente approvata, che questo farmaco venga prescritto per la perdita del peso, è qualcosa che mi fa sentire che non devo nascondermi, no, nell'usare questo farmaco. Quindi è qualcosa che viene utilizzato in medicina, che rientra all'interno di un paradigma biomedico. Tra l'altro questa cosa è vera per gli Stati Uniti, non è vera per l'Italia, perché in realtà ad oggi in Italia il farmaco può essere prescritto solo per persone che soffrono di diabete e non invece per persone che soffrono di obesità. Nel caso degli Stati Uniti viene prescritto a persone che soffrono di obesità, ma non a persone che semplicemente vogliono dimagrire, e anche in questo caso appunto la dichiarazione di Ofra è fallace, e poi vedremo meglio come poi di fatto ci si possa inserire in modo abbastanza agevole nella categoria di obesità quando si voglia prendere questo farmaco. Comunque, in ogni caso, nonostante quello che dice Ofra, quindi che lei parla del fatto che le persone che usano questo farmaco per dimagrire sono in qualche modo ostracizzate o ridicolizzate, di fatto i dati ci dicono un po' il contrario, ovvero che l'uso del farmaco come dimagrante è assolutamente normalizzato, e anzi in realtà la maggior parte delle persone che usano questo farmaco lo usano solo per dimagrire, e spesso perché se lo autoprescrivono oppure se lo fanno prescrivere dal medico, ma perché hanno già deciso di usare quel farmaco perché di fatto è molto famoso. Tra le altre celebrities che usano questo farmaco abbiamo Elon Musk, che ha ammesso di prenderlo, quindi di farne uso. Ha ammesso di prenderlo nel 2024 con un tweet, come spesso fa Elon Musk per comunicare con il mondo. Quindi nel 26 dicembre 2024 Elon Musk pubblica una sua foto vestito da Babbo Natale con come caption, come scritta sotto, scrive Ozempic Santa, quindi Babbo Natale Ozempic, e sottolineando appunto di essere dimagrito grazie all'uso di questo farmaco. E nel commento ancora sotto, quindi scrollando sotto, come risposta a questo suo stesso tweet, scrive anche facendo questa battuta, dicendo come Cocaine Bear ma con Babbo Natale e Ozempic. E sotto ancora scrive un altro commento dicendo technically Mongiaro, but that doesn't have the same ring to it, cioè nel senso tecnicamente prendo Mongiaro, ma scrivere Mongiaro non suona allo stesso modo, non richiama gli stessi immaginari, no? E questo commento in realtà ci fa un po' capire anche l'effetto, cioè l'influenza culturale che l'Ozempic ha avuto negli ultimi anni negli Stati Uniti, nel senso che Elon Musk appunto fa questa battuta sull'Ozempic e poi di fatto ammette di prendere Mounjaro, che è un farmaco prodotto in realtà dalla competitor americana dell'azienda che produce Ozempic, perché Ozempic è prodotto da un'azienda danese e Mounjaro è prodotto dalla sua principale competitor, che è un'azienda americana. Quindi Elon Musk non si tradisce e ammette invece di prendere la versione americana, ma ammette anche che dire di prendere Mounjaro non ha lo stesso effetto culturale e sociale che ha dire di prendere Ozempic, perché Ozempic nel suo nome commerciale appunto richiama chiaramente a la maggior parte delle persone che stanno all'interno di quella bolla social il significato di prendere quel farmaco, ovvero prenderlo per il dimagrimento. E quindi diciamo che Ozempic è diventato più del nome di questo farmaco, ma è diventato appunto simbolo di un trend culturale molto grande e soprattutto anche molto legato ai social, legato molto al mondo dell'internet in qualche modo. E quindi questa battuta di Elon Musk non sarebbe stata lo stesso se lui avesse detto Mounjaro santa piuttosto che Ozempic santa. Social, quindi hashtag come Ozempic o Ozempic Journey sono appunto hashtag molto famosi sia su Instagram che soprattutto su TikTok, e dove moltissimi influencer, TikToker e vari personaggi famosi dell'internet consigliano l'uso di questo farmaco miracoloso e appunto consigliandolo o anche nella forma che è più virale e che funziona meglio sui social, che è quella della narrazione dell'esperienza personale, di solito la forma appunto è quella del raccontare il proprio Ozempic journey, quindi il proprio viaggio con l'Ozempic, e che di solito include delle foto del prima e dopo e mostra appunto gli sconvolgenti e miracolosi effetti di questo farmaco dimagrante. Quindi è diventato appunto un fenomeno virale a tutti gli effetti, che si nutre un po' del gossip social legato appunto alle celebrities che vi dicevo prima, perché cioè, sembra una cazzata, ma in realtà il mondo di Hollywood ha avuto un enorme impatto culturale nella diffusione di questo farmaco e nell'interesse sociale appunto delle persone verso questo farmaco. E tra l'altro arrivando a creare proprio dei veri trend di discussione in cui si discutesse se i dimagrimenti spesso molto veloci delle star di Hollywood fossero dovute all'Ozempic o invece alla dieta. C'è un hashtag che è proprio hashtag diet or Ozempic, quindi in cui ci si chiede se fosse stata la dieta o l'Ozempic a far dimagrire così velocemente la star di turno. E quindi insomma questa viralità di questo farmaco un po' si nutre di questo, quindi del gossip sulle persone famose, e un po' invece delle storie personali appunto di questi TikToker o influencer che consigliano di usarlo raccontando la loro storia, eccetera. E un sottotrend molto famoso di questa storia dell'Ozempic è il cosiddetto hashtag Ozempic Face, quindi la faccia da Ozempic, che sembra essere appunto un vero e proprio anche questo fenomeno riportato sui social, che poi alla fine questa sorta di oversharing social degli effetti del farmaco diventa anche una sorta di molto generica e poco scientifica, diciamo, raccolta dati / osservazione di quello che sta succedendo con questo farmaco, e appunto questa Ozempic face sarebbe questa faccia scavata che ha dei segni molto, insomma, molto, sì, una faccia con dei segni scavati un po' smunti, diciamo, e anche addirittura c'è chi riporta che l'Ozempic aumenti la fertilità soprattutto nelle persone affette da PCOC, quindi da sindrome da ovaio policistico, e si parla di, ancora qui, hashtag Ozempic babies, quindi i bambini dell'Ozempic, quindi in riferimento a quelle persone che rimangono incinta, quindi hanno delle gravidanze anche, cioè, nonostante prendessero contraccettivi. Quindi sembrerebbe che alcune persone riportano, anche se su questo ovviamente non ci sono studi, ma sembrerebbe che alcune persone sui social riportino che nonostante prendessero contraccettivi comunque rimangono incinta dopo aver preso Ozempic. Ma andiamo a vedere com'è la situazione in Italia. C'è un programma di Rai 3 che si chiama Petrolio, che ha fatto un'inchiesta sull'Ozempic, intervistando prevalentemente una popolazione di donne di Roma Nord, cosiddette parioline, evidenziando appunto la diffusione massiva di questi farmaci, appunto perché poi io parlo di Ozempic, ma come vi dicevo all'inizio, l'Ozempic è solo cioè uso questo termine perché è rappresentativo di un fenomeno culturale che in realtà riguarda altri farmaci, in realtà non molti altri, e comunque prodotti da due, tre multinazionali, quindi comunque si parla di un fatto di un monopolio. Però sì, ci sono delle differenze di molecole, o comunque di anche sì, proprio di lievi differenze di efficacia. Quindi appunto si parla di un range di farmaci, una categoria di farmaci. Comunque vi dicevo, questa sorta di inchiesta ha evidenziato appunto la diffusione massiva di questi farmaci, che è entrato di fatto nelle abitudini sociali anche in Italia effettivamente, e quindi le persone intervistate, queste donne intervistate, confermano che è molto semplice avere il farmaco prescritto. A un certo punto una donna dice, si trova in un bar e dice: qua su 10 donne almeno 8 prendono Ozempic. E appunto la cosa che è impressionante, che emerge un po' dall'inchiesta, è la facilità con cui si può ottenere il farmaco prescritto per questioni di dimagrimento. E come si prende quindi? Tendenzialmente il farmaco viene prescritto dagli endocrinologi, essendo appunto un farmaco ad azione endocrinologica. E la semaglutide, che è la molecola dell'ozepam, in America ha indicazione come dimagrante, appunto, come vi dicevo prima, mentre in Italia ha solo indicazioni contro il diabete, e questo effettivamente crea delle complicanze prescrittive, perché di fatto per ottenere Ozempic, passando dal sistema sanitario nazionale, il medico di base deve dichiarare che la persona è diabetica. E quindi diciamo che se si vuole passare del pubblico, bisogna dichiarare la condizione di patologia diabetica. Per averlo privatamente il farmaco costa molto, quindi si parla di arrivare a spendere anche 200 euro al mese per la cura, e oppure appunto, come viene evidenziato all'interno dell'inchiesta, si va direttamente al fornitore, diciamo, quindi alcuni medici propongono ai pazienti che richiedono specificatamente quel farmaco di poterli mettere in contatto direttamente con dei fornitori, in modo da avere il farmaco a metà prezzo, quindi di fatto attivando una dinamica di insomma, vendita di farmaci sotto banco. We'll be right back. Ma chi produce questo farmaco? Inizialmente la semaglutide, che è la molecola del farmaco, è stata prodotta, implementata, creata da Novo Nordisk, che è una multinazionale danese specializzata da sempre nei trattamenti contro il diabete. E adesso, negli ultimi anni, da quando hanno scoperto, diciamo, questa gallina dall'uovo d'oro della semaglutide, l'azienda sta investendo prevalentemente sul mercato dei farmaci che controllano l'appetito. Quindi di fatto c'è, cioè, questo anche per farci capire un po' il tipo di richiesta massiva che c'è di questi farmaci nel mondo in questo momento. L'azienda Novo Nordisk opera soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi del nord Europa, che sono i mercati più floridi per l'azienda, e vive soprattutto dei suoi due farmaci di punta, che sono appunto l'Ozempic e il Wegovy, che è un altro farmaco che ha lo stesso funzionamento, appartiene alla stessa categoria di farmaci, quindi i cosiddetti farmaci per il dimagrimento. E niente, ha un funzionamento simile, è più indicato specificatamente per il dimagrimento, mentre l'Ozempic di fatto viene utilizzato anche per il diabete. Invece il Wegovy è specificatamente anche implementato per far dimagrire. E in un'intervista, cioè sempre nell'inchiesta che vi dicevo prima, c'è un'intervista ad uno scienziato che è colui che ha sviluppato per primo gli studi da cui poi che hanno dato avvio all'isolamento di questa molecola. E questo scienziato, di cui non ricordo il nome in questo momento, ma magari ve lo scriverò nella caption, dice che l'azienda inizialmente finanziò solo parzialmente la ricerca, non essendo effettivamente così interessata a sviluppare questo tipo di farmaco, ma quando poi si sono resi conto del potenziale della scoperta, ci hanno, insomma, messo le mani dentro alla grande. E il primo farmaco che era stato sviluppato prevedeva una somministrazione giornaliera. E poi la concorrente americana, che è Eli Lilly, che è quella che vi menzionavo prima quando parlavo del tweet di Elon Musk, quando diceva di usare in realtà Mounjaro, cioè il farmaco sviluppato dalla competitor americana, appunto. Esiste questa grande competitor che è Eli Lilly, che di fatto, appunto, dopo la prima produzione del primo farmaco da parte di Novo Nordisk, lancia nel mercato una nuova molecola, la delaglutide, che di fatto è a somministrazione settimanale. Quindi mentre la multinazionale danese inizialmente aveva creato un farmaco a somministrazione giornaliera, la competitor americana crea questo farmaco a somministrazione settimanale e di fatto quindi creano un farmaco che è molto migliore, perché di fatto un farmaco che prevede una somministrazione a settimana piuttosto che una somministrazione al giorno, ovviamente sul mercato è molto più attraente. E quindi anche, appunto, poi la Novo Nordisk crea una molecola settimanale che di fatto è la semaglutide, quindi la molecola che ancora adesso viene utilizzata. Oggi, appunto, prende il nome di Ozempic o Wegovy, che sono le due varianti, insomma, di questo farmaco, e il Wegovy nello specifico garantisce una perdita di peso fino al 18% in 68 settimane, ed è per questo, appunto, che viene immesso nel mercato e approvato come terapia contro l'obesità. Tra l'altro, da pochissimo la Food and Drug Administration americana approva l'uso del farmaco anche fra i giovani dai 12 ai 18 anni, e tra l'altro range di età in cui viene visto che effettivamente solo in un terzo dei casi il farmaco è effettivamente efficace per la cura del diabete, invece per gli altri due terzi non lo è. E poi questi sono sempre tutti dati su cui non si sa il perché, diciamo. Così anche un po' funziona la ricerca scientifica e farmacologica, soprattutto, cioè si va molto a tentoni, e capirlo è anche importante per capire il modo in cui i farmaci vengono commercializzati, prodotti e venduti. E Ovviamente appunto la semaglutide ha prezzi molto diversi a seconda di paese a paese, per esempio negli Stati Uniti costa molto e in altri paesi costa molto meno. Ovviamente negli Stati Uniti c'è una richiesta molto alta, quindi di fatto la Novo Nordisk può permettersi di fare i prezzi che vuole. E un dato interessante è che la Novo Nordisk in Italia, visto che appunto c'è tra l'altro un mercato che si sta espandendo tantissimo nel nostro paese, investe in marketing e comunicazione oltre 3 milioni di euro all'anno in eventi, consulenze, donazioni, eccetera, creando di fatto una rete di insomma di persone interessate alla rivendita di questo farmaco, che include più di 300 medici e società coinvolte. Quindi anche in Italia l'attenzione per questo tipo, questa categoria di farmaci, di fatto poi l'Ozempic ne è l'esempio, è altissima e sta aumentando sempre di più. Io mi prendo un secondo, una pausa alla voce, e nel frattempo vi faccio sentire una canzone di Doci. E volevo anche dirvi che il tappetino che state sentendo sotto la mia voce fa parte di un album che si chiama Intrigo Interplanetare, di un anonimo producer chiamato Il Girino Mapo. E niente, queste Doci. Vi ricordo appunto che se volete scrivermi potete farlo al 346-667-3263. La puntata la fate anche voi.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doci?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since like your last EP, All the Places You'll Go.
Oh wow, it's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay. Remember old dude from 2019? Nice clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. Was so confused, what should Doci do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. I think he slicked back till I slipped back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah. Fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in the gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label with the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox. But we ain't got time to stop, the charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and... Honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like...
pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Hollywood. What can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own. Oopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me boopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Doshi. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
Alright, we're...
When I breathe, okay. You breathe, alright? Let's go.
Questa era Doechii, Denial is a River, album appena uscito di questa cantante che sta veramente facendo il giro del mondo. Ma noi torniamo a parlare di Novo Nordisk, la multinazionale danese specializzata appunto nei trattamenti contro il diabete e che ha implementato una pillola magica che risponde al nome di Ozempic e funziona appunto per il principio attivo della semaglutide, farmaco sviluppato inizialmente per la cura del diabete e che di fatto è diventato famoso in tutto il mondo e letteralmente virale sui social e su internet per le sue miracolose proprietà dimagranti. E vi stavo dicendo che appunto la Novo Nordisk, questa multinazionale danese, ha un impatto di fatto sull'economia danese che è abbastanza impressionante. I farmaci vengono prodotti in un insieme di mega stabilimenti nella cittadina di Kalundborg, quindi a un'ora e mezza da Copenaghen. Cittadina di fatto molto piccola, quindi di 16.000 abitanti, che è diventata un mega appunto compound industriale dove si producono farmaci 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'azienda è ovviamente super in espansione, quindi si aprono stabilimenti come funghi. Producendo, potete immaginarlo, grandissimi problemi ecologici alla zona, che intanto in primis sono il problema delle acque reflue, quindi dove si buttano tutti gli scarti chimici che la produzione di questi farmaci produce, e poi c'è il problema del raffreddamento negli stabilimenti di produzione, perché viene presa l'acqua dal mare lì vicino, insomma, per raffreddare gli stabilimenti durante i processi di produzione dei farmaci. E come vi dicevo, appunto, l'azienda è in super espansione, quindi si calcola che ogni mese assuma 80 nuovi impiegati e più di 1000 all'anno, che commercializzi in 168 paesi e che abbia più o meno 50.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui metà solo in Danimarca. Ovviamente la grandissima espansione dell'azienda deriva, come vi dicevo, da il fatto che c'è una richiesta altissima in questo momento di questo farmaco, che è veramente sulla bocca di tutti e che è diventato un vero e proprio trend, e la cui produzione appunto crea una serie di problemi ambientali, ma anche una serie di problemi economici, perché un articolo appunto di 2 giorni fa, è uscito questo articolo che parla del fatto che il colosso farmaceutico Novo Nordisk in questo momento si trova in un momento di difficoltà economica. L'articolo dice: dopo aver toccato il picco a giugno 2024, le azioni di Novo Nordisk hanno perso il 58% del loro valore, colpa dei dazi imposti dagli Stati Uniti, della crescente pressione competitiva di Eli Lilly, rivale americana che ha superato Novo in efficacia nei trattamenti per il dimagrimento, e in generale calo di entusiasmo attorno ai farmaci anti-obesità. In realtà questa è una cosa molto specifica di questi giorni, appunto per ovviamente per i dazi imposti agli Stati Uniti alla Danimarca, e diciamo che in realtà la pressione competitiva di Eli Lilly è vera in questo momento specifico, sono dei trend che si alzano e si abbassano, perché essendo di fatto queste due, cioè di fatto queste due aziende si dimezzano il mercato della produzione di questi farmaci, e quindi ovviamente tipo il principio stesso della competizione nella ricerca, nella produzione, è quello che fa andare avanti anche questa folle diciamo gara a chi produce più farmaci. Quindi è vero che in questo momento Novo Nordisk si trova in un momento di tra virgolette difficoltà, perché poi si parla di difficoltà veramente irrisorie, ma sono anche diciamo trend molto momentanei. Quindi qualche giorno fa le azioni di Novo Nordisk hanno perso il 58% del loro valore, di fatto chiudono in super verde tutti gli anni, e anzi c'è però un dato interessante, cioè Goldman Sachs ha recentemente rivisto al ribasso le stime sul mercato dell'obesità da qui al 2030, quindi da 130 a 95 miliardi di dollari, e numeri ovviamente ancora enormi, appunto, cioè si parla di veramente numeri giganti. E appunto l'articolo va avanti dicendo che Eli Lilly ha ottenuto risultati clinici che sembrerebbero migliori con delle nuove terapie, superando la linea di punta Novo basata sui farmaci GLP-1. E in questo momento appunto sembra in vantaggio. Comunque la cosa che a me sembra interessante di tutta questa storia non è tanto quante azioni perde Novo Nordisk nell'ultimo mese o quante invece ne recupera fra due mesi, ma il fatto che l'impatto che questa azienda ha sull'economia danese è veramente enorme. Basti pensare che l'andamento dell'azienda impatta sul bilancio pubblico danese, sui tassi di interesse danesi e perfino sui prezzi delle case e sui mutui bancari. Quindi l'andamento di Novo Nordisk di fatto ha un impatto gigante nell'economia della nazione, tanto che addirittura Novo Nordisk è in un periodo, non mi ricordo quando, forse qualche anno fa, è riuscita a far aumentare il valore della corona danese nei mercati internazionali. Secondo Danske Bank, la metà della crescita del PIL danese è legata al settore farmaceutico, che è ovviamente dominato da Novo, e in questo l'export ha un ruolo fondamentale, perché di fatto già in generale in Danimarca l'export rappresenta il 70% del PIL nazionale, e Novo Nordisk lavora prevalentemente con l'export, quindi esportano quasi tutto. Come vi dicevo prima, il mercato statunitense è quello più sicuramente interessante per l'azienda. Non ci stupisce quindi l'impatto che avranno adesso gli dazi americani su questa economia così importante dello Stato danese. E questo, quindi appunto il 20 dicembre 2024 le azioni di Novo sono crollate del 18% dopo appunto alcuni risultati clinici deludenti, e la borsa di Copenaghen quel giorno ha perso il 13% in un giorno solo, per farvi capire veramente l'importanza di questa, cioè l'impatto che ha questa multinazionale del farmaco sull'economia della Danimarca. Io mi dirigo verso la fine di questa puntata di Ricongiunzioni, che vi ricordo potete trovare sempre, come sempre, in podcast, nel caso vi siate collegati dopo, o nel caso voleste appunto riascoltare la puntata, e poi troverete anche tutti i riferimenti nella pagina del sito di Radio Blackout, in cui poi caricheremo l'episodio. E in chiusura volevo solo dirvi che e è uscito su Nature Medicine, che è appunto una come dire, la Bibbia di chi fa ricerca in ambito biomedico, è uscito appunto su questa importantissima rivista il primo grande studio sugli effetti positivi e negativi dell'assunzione a lungo termine dei farmaci agonisti del recettore dell'ormone GLP-1. E primo studio perché effettivamente non era ancora uscito uno studio osservativo sugli effetti a lungo termine, che poi a lungo termine si parla di 3 anni, quindi neanche così tanto a lungo termine, per farvi capire del fatto che effettivamente nel momento in cui è nato un grandissimo interesse culturale per questo farmaco, la ricerca si è preoccupata subito molto di evidenziare gli effetti dimagranti di questo farmaco contro il diabete. Adesso si sta un attimo cercando di capire, oltre a quello, quali sono gli effetti poi sul corpo e quindi anche possibili effetti collaterali. Si parla di uno studio recentissimo, quindi accettato a novembre 2024 e pubblicato a gennaio 2025, quindi veramente uscito pochissimi mesi fa. E lo studio è stato condotto utilizzando i dati provenienti dal Dipartimento degli Affari dei Veterani e sono state analizzate cartelle cliniche di 2 milioni di persone con diabete, delle quali 200.000 hanno assunto questi farmaci agonisti del recettore dell'ormone GLP-1 per almeno 3 anni. Quindi si tratta di un range di riferimento, un bacino di riferimento gigante, perché 2 milioni di persone con diabete, di cui 200.000 hanno assunto questi farmaci, è un bacino di dati gigantesco, su 3 anni, per almeno 3 anni, quindi sul medio e lungo termine, diciamo, appunto lungo termine sarebbe diverso, ma sul medio termine. E lo studio è interessante perché è il primo, come vi dicevo, che studia gli effetti a lungo termine, essendo insomma un fenomeno molto recente quello dell'assunzione di questi farmaci. Quindi cosa ci dicono i ricercatori? Ci dicono che vengono sottolineati gli effetti positivi del farmaco, dicendo che i pazienti curati con Ozempic o con altri agonisti del recettore sembrano essere meno a rischio di sviluppare addirittura 42 malattie, quindi cardiopatie, patologie croniche dei reni, ictus, disturbi della coagulazione del sangue, eccetera. E si ridurrebbe, a detta loro, del 12% il rischio di sviluppare di sviluppare pensieri di suicidi e autolesionismo del 10%, quindi addirittura degli effetti sulla salute mentale, e si ridurrebbe il rischio di infezioni batteriche del 12%. Il capo del gruppo di ricerca che si è occupato di fare questa ricerca dice che questo dato di fatto l'ha definito inspiegabile, non riuscendo a spiegare la correlazione fra appunto l'assunzione di Ozempic e la riduzione di infezioni batteriche. E gli effetti negativi che sono stati riscontrati sono che aumenta il rischio di 19 condizioni cliniche, aumenta dell'11% la possibilità di avere delle artriti, ha degli effetti collaterali, mal di pancia, nausea, vomito, pressione bassa, eccetera. Il dato che insomma secondo me è molto interessante è un attimo diverso da tutti gli altri dati, è che aumenta del 146% la possibilità di avere una pancreatite, quindi un'infiammazione al pancreas. Il 146% è tantissimo, quindi diciamo che uno dei principali effetti negativi è quello che riguarda la salute del pancreas. Vi ricordo appunto che questi studi sono anche molto limitati, nel senso che essendo stato condotto su dei veterani, il campione di riferimento erano tutti uomini bianchi anziani, quindi non esistono dati di fatto adesso su persone di altre etnie che non siano quella caucasica e sulle donne. Come vi dicevo prima, c'era questa cosa della fertilità che sembra, alcune persone hanno riportato il fatto che potrebbe aumentare la fertilità, quindi non esistono studi clinici su questo. E soprattutto questo è uno studio fatto a posteriori, quindi che di fatto non può affermare definitivamente che l'assunzione di farmaci di questo tipo sia la causa della riduzione o dell'aumento di certi rischi, perché per esempio i pazienti che hanno assunto quei farmaci potrebbero essere pazienti più informati o più motivati a provare dei farmaci innovativi, sapendo che sono innovativi, e quindi magari di fatto pazienti più attenti alla loro salute in generale. Quindi gli studi a posteriori sono sempre da prendere un po' con le pinze. Bisognerebbe implementare degli studi sperimentali, che sono quelli in cui i ricercatori intervengono attivamente sui trattamenti dei pazienti e non li osservano a posteriori. E quindi è così. Adesso scusate, mi sono incartata e niente, sono 19:25, quindi direi che questa puntata di Ricongiunzioni possiamo dichiararla finita. Appunto, se vi interessa il tema di questi farmaci dimagrenti, farmaci per il dimagrimento, E soprattutto se avete delle altre info, se avete, essendo appunto un fenomeno che siamo molto anche in osservazione, se avete delle informazioni, delle info, delle cose che non abbiamo trattato oggi, che sapete, che ci volete dire, scriveteci alla mail di Ricongiunzioni. Trovate tutti i nostri contatti su Telegram, pagina di Radio Blackout o Instagram, eccetera. E niente, perché è un tema che insomma ci piacerebbe anche approfondire ulteriormente, al di là di questa breve panoramica fatta oggi.